Transcodificando le conferenze tenute da Antonietta Potente nell'incontro di fine anno del 1999 a Firenze col CIPAX.
Questo breve incontro stamattina è dedicato a condividere un po' le idee di questo progetto per il quale noi abbiamo fatto questo piccolo volantino, un progetto del CIPAX. Io introdurrò rapidamente la storia di questo progetto, come l'ha vissuta il CIPAX, come l'ho vissuto in certi momenti anche drammaticamente io, andando in Bolivia e cercando di lavorare con loro, per darvi l'idea della differenza di mentalità che c'è fra un tipico europeo come sono io, con tutti i suoi preconcetti, le sue impazienze e la realtà con cui mi sono trovato a lavorare e che mi ha un po' trasformato, un pochettino, pochissimo mi ha convertito. Allora, la prima parte di questa storia sono stati i primi contatti fra il CIPAX e Antonietta, quando Antonietta ha incontrato questa comunità di cui ci ha parlato ieri, con cui vive, e la prima esigenza era di trovare un terreno su cui costruire una casa, su cui vivere, su cui trovare, ecco, quel concetto di casa di cui ieri si parlava, ieri si parlava. E questo è stato un paio di anni fa, quando lei ha cominciato a vivere con questa comunità, un gruppo di amici del CIPAX ha colto l'importanza di questa proposta che veniva dalla Bolivia e da Antonietta e ha voluto contribuire, ha voluto aiutare la nascita di questa cosa. È stato comprato un terreno nella periferia, quasi campagna, di Cochabamba, e poi successivamente loro, la comunità che viveva lì, il gruppo di persone che viveva lì, ha costruito con le proprie mani, con le proprie capacità, una casa molto bella, dove io ho avuto la fortuna di andare adesso nel mese di agosto, dove c'è una bella stanza per chiunque di noi, per chiunque voglia andare là, preavvertendo il gruppo, naturalmente, la comunità che vive lì. E quindi questo è stato il primo passo, un primo passo fondamentale. La casa è stata costruita, il terreno non è tanto grande, saranno 2000 metri quadri, è stato seminato in mais con cui vengono nutrite gli animali, le persone, eccetera. Ecco. In questa casa manca l'acqua, c'è un deposito in cui viene portata l'acqua con un camioncino. E c'è un motore, tutte le volte si sale su una specie di, sopra il bagno, diciamo, si sale faticosamente tramite un albero sopra questo bagno e viene l'acqua. Allora la seconda idea è stata di trovare un modo di avere l'acqua in questa casa. La rete Radieresh, Antonio Vermigli, che stamattina verrà qui, si è assunto questa piccola nuova parte del progetto. E quindi proprio oggi credo che porterà questo denaro che servirà per costruire questo pozzo che deve essere molto profondo in realtà e che fornirà l'acqua a questa casa. Poi, un anno fa circa, Antonietta ci ha scritto una lettera che è riportata in piccola parte, in corsivo, in questo foglietto, dicendo che adesso questo gruppo, questa comunità aveva da esprimere il loro modo di vivere e quindi ha proposto tre strade per un nuovo progetto, che sono le tre strade che sono qui. Il progetto, su loro indicazione, l'abbiamo chiamato Casa del Buon Vivere. Ieri ci diceva che il concetto di pace non c'è in lingua quechua e viene tradotto con questo ben vivere, buon vivere, e quindi questo sumah causai wasi, Casa del Buon Vivere, sarebbe un po' come la casa della pace dove siamo oggi, però in questa tradizione che è, cioè le tre linee che lei ha proposto e che sono basate sulle risorse, sulle persone che vivono in questa comunità. C'è una persona che ha studiato da infermiera, anche se non ha concluso lo studio da infermiera, è di fare un piccolo posto medico in questa zona periferica, dove aiutare le persone che ci sono nella prevenzione medica e nell'aiuto quando occorre, mettendo insieme la medicina tradizionale, la medicina loro, eccetera, e quindi aiutare le persone in questo e, come in tutte le altre parti del progetto, anche riflettere su questa parte, capire cosa significa salute, cosa significa fare salute oggi in queste zone. L'altra parte riguarda invece l'agricoltura, l'ecologia, l'ambiente. C'è uno di questa famiglia con cui loro vivono, con cui lei vive, che studia all'università biologia, è una persona con un'intelligenza molto acuta e con un'idea politicamente molto chiara di quello che va fatto in questo momento per salvare un'agricoltura campesina che sta per essere abbandonata, nel senso che poi tutte le persone corrono nelle periferie di queste città dove stanno molto male e abbandonano una tradizione, quindi l'idea è di fermarli nelle campagne. L'esempio particolare che questo progetto propone è una zona vicina che si chiama Chaparè, vicina a Cochabamba, la città alla cui periferia loro vivono, dove per effetto dello sradicamento della droga, i contadini che vivevano lì stanno scappando perché li hanno sradicato questa cultura tradizionale. La zona è fertilissima e in quella zona si può coltivare agrumi, si possono allevare animali, secondo una tradizione campesina che nel giro di una generazione probabilmente si perderebbe. E l'idea è quindi di acquistare lì dei terreni che costano molto poco per effetto proprio di questa fuga dai campi e che oggi invece sono oggetto magari di turismo perché sono zone belle, oppure di cose militari, quindi insomma c'è un tentativo di occupare questi terreni del Chaparè. E questa è la seconda parte di questo progetto, quello che abbiamo chiamato il recupero e lo sviluppo dell'agricoltura campesina per combattere l'esodo dai campi e le nuove povertà nel fronte di questo volantino. Il terzo è il confronto fra culture e religiosità. Di questo Antonietta è evidentemente l'anima. Anche qui c'è un momento di riflessione, un momento di dialogo, un momento di apertura, eccetera. Allora, io sono partito nel mese di agosto, e qui vi dico la mia crisi. Ho parlato prima con delle persone di ONG italiane, apparentemente interessate a questo progetto, che hanno detto, sì, facciamo un progetto con la sovvenzione dell'Unione Europea, ci sono certe regole, certe cose da fare, bisogna andare, eccetera. Allora io sono andato giù, oltre a vivere questa esperienza straordinaria di stare con loro queste 3 settimane, ho cercato di realizzare questa idea con la mia mentalità europea, quindi li ho trascinati in una serie di incontri, vuoi con l'avvocato per trasformare questa comunità in una piccola ONG, vuoi con le autorità che dovevano rilasciare i vari permessi, vuoi con le banche, perché l'idea era, se arrivano questi soldi dall'Europa, come li investiamo, come li gestiamo, sentiamo quali sono le banche qui migliori, perché la mia idea era, naturalmente io andavo nelle banche con loro, in particolare, oltre che con Antonietta, che ormai è diventata boliviana, anche con queste altre persone della famiglia, e loro mi dicevano che quando andavano loro nella banca, quasi non li guardavano. Essendoci io europeo, tronfio, chiacchierone, che mi presentavo dicendo vengo da una ONG italiana, inventavo in realtà, parlando il mio spagnolo del tutto improvvisato, questi subito si mettevano, prego, volete un caffè, tutto un discorso, perché io parlavo subito di soldi, eccetera. Poi naturalmente anche l'idea, io ho cercato con la mia mentalità efficientista di dire, allora, ci vuole la trasformazione in ONG, ci vuole l'impostazione di questo piano economico, ci vuole probabilmente un'automobile per aiutare appunto a portare i malati da questo posto medico fino, oppure per andare nelle campagne, e quindi siamo andati alla Toyota, siamo andati dappertutto, insomma, questi qua mi seguivano con l'occhio stravolto. Vabbè. Finito questa cosa, io ho scritto questo progetto tutto bene, in un foglio, l'abbiamo scritto prima in spagnolo, poi in italiano, poi sul computer di Antonietta ce lo siamo portato. Io me lo sono portato e qui ho cercato di pensare come realizzare questa cosa. A questo punto mi è arrivata una lettera da parte loro, quando ero già qui, quando ero già in Italia, dicendo, poi lei vi spiegherà meglio, la comunità si è riunita, ha riflettuto molto su questa cosa, ti ringrazia anche di tutte queste attività, però non vogliamo fare quello che tu proponi. C'è stato proprio, io sono rimasto, ma come, avevamo pensato tutto, io avevo pensato tutto, e loro hanno detto no, perché in questo modo noi tradiamo tutto quello che siamo in sostanza, perché se noi ci trasformiamo in una ONG, ci allontaniamo in una organizzazione non governativa, ci allontaniamo dalla comunità con cui vogliamo vivere, con cui vogliamo fare queste cose, vogliamo aprire questa, creiamo delle invidie. Donna Filippa proprio credo che abbia colto questo aspetto e l'abbia proposto a questo gruppo che mi ha scritto questa bellissima lettera che ho. E poi se è una ONG italiana, che in qualche modo erano le ACLI forse noi insieme alle ACLI, non lo so, a fare questa cosa, noi come in tante altre episodi di questo tipo diventeremo dipendenti da questa ONG che ci impone le sue regole, le sue cose, eccetera, eccetera. E quindi questo non crediamo che possa essere fatto. Noi vogliamo continuare così, con questo spirito fraterno che c'era stato nella prima parte del progetto, quando avevamo comprato quel piccolo fondo, poi loro avevano costruito la casa. Questo concetto che ieri ci ha illustrato di reciprocità. Loro parlano sempre di restituzione e di reciprocità in questa cosa, bisogna capirlo molto bene. E noi, io dopo aver ricevuto questa lettera, ho riflettuto, ho parlato con tante persone e ho capito che l'unica via è quella, che hanno ragione perfettamente loro a proporre questa modalità a noi, e che la restituzione forse siamo noi che la dobbiamo a loro dopo secoli e secoli di dominazione, e questo stesso progetto che io proponevo in questi termini così impetuosi era un'altra sorta di dominazione. Quindi siamo noi che dobbiamo restituire, loro anche troveranno un modo di restituzione secondo questo concetto che ieri è stato così ben espresso. E forse noi potremmo avere con questo progetto il senso di giustizia di far vivere una cellula di resistenza in questo paese, diciamo di fronte a questo modello economico imperante che sta anche rischiando di travolgere queste realtà. Ecco, questo è stato il mio cammino di conversione rispetto a questa cosa, anche abbastanza dolorosa, perché io mi ero molto impegnato in questa cosa. Credevo assolutamente di far bene le cose facendo così. Forse ha avuto un piccolo merito, che essendo così chiaramente occidentale, essendo così chiaramente violento, fra virgolette, loro hanno capito perfettamente qual era il rischio che correvano e hanno potuto prendere le distanze. Se io fossi stato più ambiguo, probabilmente questa cosa non sarebbe riuscita così bene. Allora, da questo è nato questo piccolo progetto. Questo piccolo progetto è nello spirito originario fraterno, nel senso che ci sono queste tre aree, loro hanno precisato, sentendo un po' le vari costi e cose, che cosa comporta economicamente questo progetto. Noi abbiamo ripartito queste tre aree in vari campi a cui ciascuno può dire: io sostengo, non so, gli studi per l'infermeria di questa persona, sostengo l'acquisto del lettino e la messa a punto della camera, che sarà il piccolo ambulatorio, oppure qualcuno che ha più denaro o qualche ente che vorrà, chissà, non so adesso che strada prenderà questa cosa, aiutare anche nell'acquisto del terreno piuttosto che in altre cose. Ecco, quindi qui adesso l'idea è che voi chiediate a Antonietta, io la mia esperienza ve l'ho raccontata tutta, domande, chiarimenti, suggeriate chi ha esperienza di queste cose, i vostri consigli, perché questo progettino possa andare in porto. E come diceva ieri Antonietta, noi siamo in grado di restituire un'anima alle cose, al denaro che metteremo in questo piccolo progetto.
Solo prima che facciate le domande, alcune cose. Ieri sera quando ballavamo, no, il primo che era il Tinku, che è una danza in Quechua, Tinku è l'incontro. E anche lì un incontro, non gli incontri come pensiamo noi, questi stili a volte così un po' serafici, ma un incontro, c'è cioè una parte di questa danza quando si fanno alcuni gesti che avrete visto, che non sono gesti brutti, che è una lotta. E sempre mi fa pensare, oltretutto si fa normalmente nelle feste delle comunità, quando le comunità si riuniscono. La seconda danza era una morenata, la morenata è una danza della parte della Paz, più lenta, e di questo non so se voi riuscivate a capire le parole, ve le vorrei leggere perché sono in relazione a quello che stiamo dicendo. Il titolo di questa morenada è Hachacultura. Hachacultura vuol dire grande cultura, e dice che la cultura è ballare la morenada, la cultura è chagliar, la pachamama è quando si offre o si dà da bere o si dà da mangiare alla terra. Cultura è la ciccia, che è la bevanda tipica nostra di mais. Cultura è la ciccia della mia donna cochabambina, è la casa, è la coca delle grandi distese di foglie di coca, di coca liseri. È la yahua è la salsa piccante che mangiamo tutti i giorni, che si mangia, che accompagna sempre i cibi. È il chairo della mia ciolita, questi sono termini difficili da tradurre, il chairo è una minestra di trigo, di grano, e ciolita è un termine affettuoso che si dice alla donna quando è la donna del campo. Oggi purtroppo nelle città viene usato in un senso dispregiativo. La ciolita è una campesina, una contadina che non sa niente. Però normalmente nella cultura ciolita è un termine affettuoso. Cultura è la lingua quechua y aymara, è mi warmi in quechua è la donna, è la mia donna con gli occhi di lama, i lama hanno degli occhi bellissimi. E poi dice, la nostra cultura, la nostra grande cultura non si compra, non si vende, non si privatizza. Privatizza per noi è il termine che si usa come capitalizzare, cioè non si capitalizza, perché ultimamente in Bolivia, a partire dagli ultimi due governi, come in tutti i paesi, si è privatizzato tutto e si sta continuando a privatizzare. Questa cultura non si può privatizzare. Poi c'è un termine che non si può tradurre, che lo gridavano loro, e diceva cuci capital. Cuci capital è maledetto capitale, cioè sparisca questa storia del capitale. E la nostra cultura viene dalla terra molto profonda, viene dagli uomini che hanno sempre nella bocca la foglia di coca. Si fanno normalmente, la coca non si mangia, si mastica o si succhia e si tiene nella bocca, si fa come una piccola pallina e si tiene nella bocca. La cultura viene da lì, da questi uomini che resistono e donne con la coca, e viene dalla terra profonda. Questo ve lo dico perché purtroppo qui ci sono dei numeri. Io sto molto male in questa posizione, perché loro starebbero molto male in questa posizione. Ieri quando vi parlavo dell'Aini, no? Questo costruire l'Aini, che è ricostruire delle relazioni in questa logica che noi traduciamo di reciprocità, l'Aini è una cosa profondamente segreta. Cioè, io ti impresto, tu mi impresti qualcosa, io poi te lo ridò, normalmente è una cosa molto intima. Si chiede quasi sempre a persone con cui tu, di cui tu puoi fidarti. Quindi immaginate tutti questi popoli, non parlo solo della gente che adesso è più vicina a noi, ma tutti questi popoli, no, che adesso anche con i nostri commerci più equi e solidali o le nostre relazioni, però pensate che fatica. Io non so gli altri popoli africani che conosco meno, ma per i popoli indigeni latinoamericani io mi rendo conto che deve essere una fatica tremenda e chiedere ufficialmente o sapere, per esempio, che queste cose vengono pubblicate. Io capisco, non do la colpa a nessuno, ma mi metto dalla parte dove vivo e deve essere una cosa tremenda, perché questa circolazione dei beni normalmente è una cosa che avviene spontaneamente e quindi più segretamente, cioè tu non ti rendi conto poi chi è che ti ha imprestato questo, lo sanno quelli che hanno chiesto, no? Per cui io capisco che tutti questi progetti, questo anche per spiegarvi un po' la reazione che Giorgio ha spiegato benissimo, e lo ringraziano, cioè, perché io mi ricordo in questa riunione dove poi abbiamo scritto questa lettera che abbiamo mandato, era quasi, non davamo la colpa a Giorgio, ci siamo presi la colpa, cioè dicevamo ora che stupidi, noi abbiamo tradito, stavamo tradendo qualcosa. Per cui in questo senso io credo che la cultura, cioè, non si compra e non si vende, cioè noi non stiamo vendendo niente. In una lettera, credo una delle prime o forse in quest'ultima, non mi ricordo, noi dicevamo, e anche a quelli di Rete Radio Eresh, quando ci hanno fatto questa proposta, che per loro non era un problema, si vede che ce l'hanno, non lo so, non era un problema finanziare questa possibilità di fare un pozzo. Noi avevamo messo, concludavamo la lettera anche a Radio Resh, che ci eravamo informati, il prezzo per noi era altissimo, ci sembrava altissimo, perché quando cominciano a diventare questione di milioni, e credo anche per voi, per cui noi dicevamo il prezzo che ci avevano dato per fare tutta questa cosa, però dicevamo anche che se loro non potevano, gli sembrava realmente troppo, anche perché non ci conoscono bene, non si fidano. A noi non interessava, cioè se non potete, non potete. Noi hanno continuato secoli, anni, no? Per conto loro, non è che questa gente si è messa a studiare adesso. Una, se non ha potuto studiare infermeria, perché sì, è vero, non ci avevamo i soldi, perché oltretutto la cosa degli studi di infermeria sono abbastanza cari, è una contraddizione, perché dovrebbero aiutare il popolo, invece è solo a livello universitario, è solo purtroppo nelle università private. Però a parte quello, l'altro studiava e lavorava come lavorano loro, che per noi ci sembra magari impossibile, questi lavori saltuari, però lui sta finendo biologia e tutti questi anni l'hanno fatti stando nella sua cultura senza conoscere persone europee o ONG, eccetera, eccetera. Per cui queste cose noi non le stiamo vendendo, le stiamo condividendo. Se a voi vi interessa, bene, se non vi interessa, grazie lo stesso, io torno là e continueremo lo stesso a vivere. E voi non state comprando se vi interessa qualcosa. Ricordatevi quello che vi dicevo, che è questo, invece di restituire, qui si tratta proprio realmente forse di restituire non tanto denaro, ma quelle cose che fanno realmente questa cultura, come vi dicevo, la casa, la terra soprattutto. Questa proposta per noi poi non è solo rivolta a noi, questo è un sogno che, come diceva anche Giorgio, noi ci abbiamo in un ambito anche più grande, tra le persone che io conosco o tra le persone che loro conoscono e che quindi pensano in questa anche autoformazione di... Adesso una cosa molto concreta, poi vi lasciamo la parola. Guardate, di questi tre momenti a noi quello che interessa di più in relazione a una necessità di un popolo, non solo in questo senso in relazione alla necessità della terra, è la parte agricoltura campesina, perché in questa parte siamo infinitamente minacciati. Tutto il popolo è minacciato su quello, non gliene importa niente al governo che vivano gli indigeni e soprattutto i contadini, non gli interessa. La questione del Chapare, queste terre di grande coltivazione della foglia di coca che non ha niente a che vedere con la cocaina, niente, perché questa è una trasformazione occidentale, nordamericana e europea, che aprono raffinerie che poi sì, arrivano a dare in mano alla gente di lì, però non esisteva. Questo della coca voi lo dovete dire perché è uno scandalo. Noi arriviamo agli aeroporti, ho il passaporto italiano, ma quando arrivo agli aeroporti europei di Madrid o di Milano, se ti vedono il biglietto che tu arrivi da un paese come la Bolivia, o quando viaggio, c'è volte in Colombia, anche quando rientro poi in Bolivia, c'è un controllo impressionante, anche se tu sei un cittadino, perché quei paesi lì sono soprattutto Colombia, lo sapete benissimo perché lo vive anche con un dramma grandissimo, è vero, Colombia è arrivata a questa cosa della guerriglia con una cosa. La Bolivia ci arriva perché il Chapare, nel Chapare siamo stati lì, se qualche paese o qualche organizzazione guerrigliera vicina ci finanza, ci arrivano i contadini, perché è impossibile vivere in quella zona lì. Adesso tutte le scuole ultimamente sono state occupate perché il governo ha deciso di aumentare le sedi militari in quella zona lì. Questa decisione sta in un programma di accordo con gli Stati Uniti. L'ambasciatrice, che è una donna benedetta, non so che è, però che viene sempre a controllare, no? Che continua sistematicamente con un altro che è incaricato, uno del governo degli Stati Uniti, incaricato di questo programma che chiamano di sradicazione della coca. Cioè, e stanno facendo di tutto per togliere i contadini, per cui oggi in questo momento non c'è solo la eradicazione della coca, ma anche delle famiglie. Le famiglie vengono quasi tutte mandate o buttate nel Beni, che è un'altra zona della Bolivia, perché lì dicono che possono ancora coltivare, eccetera, eccetera. Però i bambini ultimamente non sono più andati a scuola. La Chiesa sta lavorando abbastanza bene, però è da poco che è entrata un po' in questo, perché abbiamo avuto un cambio di vescovo, per fortuna, in quella zona lì, è un italiano, un salesiano molto sensibile, sembra per ora, se non si sciupa o non lo sciupa. Però io credo che sta abbastanza vicino al popolo, per cui credo anzi che possa fare di più. Per cui c'è anche una commissione, e non solo di diritti umani, ma anche dei religiosi e religiose che sistematicamente vigila su quella cosa. Però a livelli di progetti non ce n'è. Gli unici progetti sono questi progetti di creare in quella zona una zona di fare di quella zona una zona di turismo, perché è bellissima. Ci sono dei grandi fiumi, c'è una grande vegetazione, è quello che si chiama il tropico Cochabambino, cioè non è per esempio a 2800 metri dove siamo noi, ma è più basso, fa più caldo, c'è una regolare stagione delle piogge, no? L'acqua è molto abbondante, per cui villaggi turistici, ci sono già degli scheletri di zone residenziali o esistono già degli alberghi di 5 stelle, ma immaginatevi che lavoro possono dare quei villaggi turistici a dei contadini. La foglia di coca cresce con molta facilità in alcune zone, in Bolivia abbiamo due zone, il Chapare che dà la più grande produzione e poi il Yungas, che è la parte della Paz dove vivono gli afroamericani. Però gli Jungas hanno meno terreno e quindi la produzione è minore. Adesso il governo entrerà anche in quella zona lì, perché è radicare tutto, 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 cioè non ci può. Ci potrà essere una possibilità che, perché la foglia di coca, voi sapete che è medicinale, si fanno dentifrici, si fanno tante cose con la foglia di tè, eccetera, il mate, no? Tante cose, e soprattutto per loro c'è un significato religioso. Non so se qualcuno è andato in Argentina, il mate, no? Questo, o in parti del Brasile, per esempio, è la prima cosa che ti offrono che fa comunità. Lì normalmente adesso lo fanno meno, perché quando ci sono degli stranieri normalmente non lo fanno, ma nelle riunioni si fa normalmente. Io le lezioni che do nell'Istituto di Teologia Ecumenica Andina, per esempio, che è un seminario ristretto con pochi alunni, e sono tutti Quechua e Mara, e a turno ciascuno porta la foglia di coca e mentre si spiega si mastica la foglia di coca. È un simbolo molto importante, oltre a far bene e oltre a dare un po' di resistenza, perché chi lavora per esempio nel ciapare con temperature che arrivano anche a 40 gradi, e solo con macete o cose così in mezzo alla selva, deve anche mangiare poco e succhiare un poco di forza attraverso di questa foglia di coca. Noi pensavamo, per esempio, che in quella zona lì il governo sembra che lo permette, perché normalmente nel ciapare ci sono le case, le coltivazioni di agrumi o di banane, e sempre un pezzettino, che può essere anche una parte così, come meno di metà di questa stanza, dove anche una famiglia coltiva la coca per i suoi riti e per le sue medicine. Per cui, se questo il governo sembra che lo permetta, si continuerebbe in questo senso, cioè la quantità che il governo lo permette. Però, ripeto, per noi questa parte è importante. Per questa tradizione contadina che non interessa a nessuno, e anche per la questione dei posti di lavoro, che ce ne sono sempre meno. Cioè, adesso ci sono organizzazioni che portano via, io lo vedo viaggiando a volte molto all'aeroporto, 15-10 persone, donne o uomini, li portano in Brasile o in Nord America o in Cile, ma soprattutto Brasile e Nord America, per lavorare promettendogli $200 al mese, che per un boliviano possono essere, sembrano, no? Abbastanza una buona cifra, e se vai in Brasile ti servono per vivere un giorno. Per cui, e una di noi, per esempio, una la moglie di uno dei più grandi della comunità, aveva avuto questa offerta, già le avevano chiesto il documento di identità, le stavano già facendo il passaporto. Per fortuna io rientrai da un viaggio e gli altri le avevano detto aspetta, perché queste cose le dobbiamo discutere. E io, conoscendo il Brasile, perché ci sono andata varie volte, per cui le spiegai anche la situazione economica, e siamo riusciti a far sì che questa persona non parta, ma anche prendendoci la responsabilità che ci dobbiamo aiutare tra di noi per resistere in questa cosa. Adesso.